Mal di testa.
E mal di schiena.
Un po' di mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergie.
Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Bentrovati da Eliana Storri, altra puntata della rubrica di medicina effetti collaterali, appuntamento del venerdì con i medici del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. La puntata di oggi è dedicata all'epatite, oggi ricorre la giornata nazionale, poi parleremo di tiroide e di un'iniziativa del Policlinico Gemelli prevista per domani. Ed infine della decima giornata del sollievo, cure palliative e terapie del dolore, domenica 29 maggio. Oggi ricorre la giornata nazionale dell'epatite. Sono 6-700.000 le persone in Italia affette da epatite B e 1.500.000 da epatite C. Parliamo di cause, diagnosi e cure con il professor Antonio Gasbarrini, ordinario di gastroenterologia dell'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma, direttore della divisione di gastroenterologia del Policlinico Gemelli, presidente della Fondazione Italiana Ricerca in Epatologia. Professor Gasbarrini, benvenuto.
Grazie di cuore.
Allora, che malattia è l'epatite? Cosa succede al fegato colpito da epatite?
Allora, innanzitutto distinguiamo due tipi di epatite. L'epatite acuta, quella che viene rapidamente, determina un innalzamento delle transaminasi, a volte fa diventarle gialle le persone, e l'epatite cronica. L'epatite acuta può essere data da varie cause, ma se parliamo di cause virali, le principali sono i tre virus A, B e C dell'epatite. Solamente i virus B e C però cronicizzano. Infatti il virus A in genere è un virus molto molto poco pericoloso che dà solo una forma acuta che non cronicizza mai. I virus B e C invece in buona parte dei casi possono non essere eliminati dall'organismo e pertanto determinare una forma cronica di infiammazione del fegato, la cosiddetta epatite cronica.
Ci può dire, professore, quali sono le cause che provocano l'epatite A?
Allora, generalmente l'epatite A si può trasmettere solo per via cosiddetta orofecale, cioè solamente generalmente il contagio con cibi infetti. Questo è uno dei motivi per cui almeno la metà della popolazione italiana durante la propria vita viene a contatto con questo virus, che è un virus, come ho detto, che dà solo una forma acuta di epatite, non cronicizza mai e non è quasi mai pericoloso, per cui è un virus assolutamente tranquillo.
E quali sono i sintomi?
Ma i sintomi dell'epatite in generale possono essere nulla, cioè nessuna sintomatologia, spesso l'epatite A passa inosservata o passa come con una banale gastroenterite, un po' di dolori addominali, un po' di diarrea, un po' di stanchezza. A volte però le epatiti possono essere anche molto gravi, quindi grande stanchezza, possono far diventare gialle le persone, possono dare febbre e poi in alcuni casi, fortunatamente molto rari, i virus dell'epatite possono dare la cosiddetta epatite iperacuta o fulminante che può essere una malattia anche mortale.
Però si può prevenire con un vaccino?
L'epatite A si può prevenire con un vaccino e anche l'epatite B si può prevenire con un vaccino. Mentre l'A è un'epatite che si trasmette per via orale, come ho detto, con un circuito orofecale, le epatiti B e C si trasmettono per via parenterale, cioè per contatto con liquidi infetti. L'epatite B, per essa fortunatamente c'è un vaccino, nella popolazione in Italia dal 1991 tutti i bambini sono vaccinati e questo è un enorme salto avanti che ha fatto la sanità italiana rispetto anche a quella di altri paesi. Purtroppo invece per l'epatite C non esiste ancora un vaccino e in questo caso l'unica metodica è essere molto cauti ed evitare sempre contatto con liquidi infetti.
Rimanendo nel campo dell'epatite B, quali sono i sintomi?
Beh, sono molto simili a quelli dell'epatite A quando sono in forma acuta, e cioè astenia, malessere, a volte febbricola. In alcuni casi si può diventare, come dicevo, il cosiddetto ittero, cioè gialli, soprattutto prima d'inizio nel bianco degli occhi, nella sclera, a volte anche la pelle. Anch'essa però nella maggioranza dei casi non dà una sintomatologia chiara e spesso ci si accorge di avere l'epatite nel tempo quando si fanno degli esami del sangue, il più tipico è quello delle transaminasi, uno trova le transaminasi alte e a quel punto alla ricerca delle cause, facendo i virus dell'epatite, scopre di avere contratto un'epatite cronica.
L'epatite B si cura ma non si guarisce?
Beh no, diciamo che l'epatite B si può curare, si può anche guarire. Per l'epatite B esistono due forme di terapie. La prima è la terapia con interferone, che è la terapia veramente curativa, però purtroppo la terapia con interferone per l'epatite B funziona solo nel 10-20% dei casi. Però noi fortunatamente abbiamo farmaci adesso che si prendono per via orale tutti i giorni, che sono farmaci che bloccano la replicazione virale, per cui si può dire che al 2011 l'epatite B, anche se non si può curare in maniera radicale, si può tenere completamente sotto controllo con dei farmaci che però vanno presi tutti i giorni.
Professor Gasparini, parliamo più in dettaglio dell'epatite C, quali sono le cause, come si contrae, quali sono i sintomi?
Beh, l'epatite C è un grande problema di sanità pubblica in Italia, come d'altronde anche l'epatite B. Calcolate che in Italia si stima ci siano 600-700 mila persone infette da virus B dell'epatite e oltre 1,5 milioni di persone infette da virus C dell'epatite in maniera cronica, quindi non c'è dubbio che se le sommiamo superiamo i 2,5 milioni di persone in Italia, quasi il 5% della popolazione generale, quindi grande problema di salute pubblica. L'epatite C è simile all'epatite B, anche lei si può trasmettere con contatto con liquidi infetti. Nel passato, tanti anni fa, si era preso con le trasfusioni, che assolutamente ora sono in Italia assolutamente sicure, però diciamo che fino al 1990 le trasfusioni erano a rischio di contagio di epatite C e hanno contaminato molte persone. E non c'è dubbio che poi nel passato ci sono state altre vie di contagio, penso, non so, a tutte le siringhe non sterilizzate, ci sono state tutta una serie di problematiche negli anni 60, 70, 80 che hanno determinato la diffusione di questo tipo di virus. Anche lui è un virus che raramente l'organismo riesce ad eliminare, è un virus che determina spesso un'epatite cronica, cioè un'infezione cronica del fegato, che in alcuni casi purtroppo può evolvere a cirrosi epatica e tumore del fegato. Ricordo in Italia che purtroppo questi virus, proprio per la loro frequenza, ha determinato spesso cirrosi epatica e ad oggi abbiamo in Italia circa 300-350 mila pazienti con una cirrosi epatica legata ai virus, quindi sono un grandissimo problema sociale. Anche l'epatite C, fortunatamente, però si può trattare. Diciamo che la cura non è buona come quella per l'epatite B, infatti in caso di epatite C i farmaci che noi abbiamo, che sono una combinazione di interferone e un farmaco preso per via orale che si chiama ribavirina, riesce a controllare l'epatite in circa il 50% dei casi. Quello che però sta succedendo e succederà nel 2012 è una vera e propria rivoluzione, perché arriveranno sul mercato, prima americano, poi europeo, poi italiano, nuovi farmaci chiamati inibitori delle proteasi che riescono a recuperare tutta una serie di pazienti che non era stato possibile curare prima con le terapie ad oggi presenti nel nostro paese.
Quindi si può tenere sotto controllo?
Beh, diciamo che mentre l'epatite B si può tenere sotto controllo con dei farmaci che vanno presi tutti i giorni, l'epatite C, se riusciamo a trovare il cocktail giusto di farmaci, si può eliminare completamente. Cioè non è una malattia che si può tenere sotto controllo, o si elimina o purtroppo bisogna conviverci, mentre l'epatite B si può controllare. Ad oggi c'è una differenza proprio nella gestione terapeutica di virus B e virus C, che poi è determinata dalle grandi differenze tra questi due virus.
Lei prima ha accennato al tumore. Quando un'epatite evolve in tumore?
Diciamo che nel caso dell'epatite B, il virus B può determinare tumore anche senza passare dalla fase di cirrosi. Ci sono pazienti con epatite B che a un certo punto sviluppano tumore primitivo del fegato, quello che chiamiamo in termini medici l'epatocarcinoma. L'epatite C invece transita quasi sempre dalla cirrosi epatica. Ciò vuol dire che è la cirrosi il vero fattore di rischio per epatocarcinoma o per tumore del fegato. Calcolate che il paziente cirrotico ha un rischio che si stima del 3-5% ogni anno di sviluppare tumore del fegato, proprio perché l'infiammazione cronica di questo fegato che tenta di rigenerare spesso fa impazzire delle cellule che si trasformano in cellule tumorali. Quindi quello che bisogna fare è evitare di diventare cirrotici, cioè trattare questa malattia quando è ancora allo stadio di epatite.
Professore, quando si ricorre al trapianto?
Beh, diciamo che ci sono due momenti fondamentali del trapianto di fegato. Il primo, quando uno ha una cirrosi epatica molto avanzata, dove il fegato non ha più capacità di rigenerare, comincia ad avere tutte quelle complicanze, l'ascite, il sanguinamento, lo stato di confusione mentale, quella che noi chiamiamo encefalopatia. In quei casi, quando la malattia diventa molto grave, è possibile accedere a un trapianto. In alternativa, è possibile accedere a un trapianto quando uno ha un tumore primitivo del fegato, l'epatocarcinoma, proprio perché l'epatocarcinoma nelle fasi iniziali si può trattare con delle terapie locali o con la chirurgia, ma quando è avanzato l'unica vera alternativa efficace è il trapianto, perché il trapianto cura sia il tumore che la cirrosi sottostante. L'altra possibilità di trapianto invece è quando una ha un'epatite fulminante, cioè una persona che sta bene, che prende un'infezione virale da virus B, C e in alcuni rari casi da virus A, e il fegato si distrugge completamente, cioè non produce più nulla, non produce più proteine, non produce più fattori della coagulazione, ti manda in stato di coma. In quei casi il trapianto è un'opzione, però c'è un problema. Se noi abbiamo in Italia circa 15-20 mila persone che muoiono ogni anno per malattie di fegato, purtroppo il trapianto è una risorsa limitata, perché in Italia non si riescono a fare più di 1.000-1.100 trapianti l'anno. Quindi diciamo che il trapianto è una grande alternativa terapeutica, ma purtroppo non può risolvere i problemi delle malattie di fegato. La vera modalità per risolvere i problemi delle malattie di fegato è controllare la diffusione dei virus, e quindi, se possibile, vaccinazione molto ampia sul virus B e soprattutto per quanto riguarda il virus C, evitare assolutamente le fonti di contagio.
Ci sono altri tipi di epatite oltre la A, la B e la C?
Beh sì, innanzitutto altri virus raramente possono dare epatite, che non è mai cronica ma è sempre un'epatite acuta, però a volte l'epatite virale può essere determinata anche dal citomegalovirus, dal virus dell'herpes, dal virus della mononucleosi infettiva. Fortunatamente però non cronicizzano e sono quasi sempre malattie molto leggere. Però non dimentichiamoci mai che in Italia ci sono altre due grandi cause di epatite e di cirrosi, che sono l'alcol, purtroppo è un tossico che in questo momento sta risalendo in termini di causa di epatite e di cirrosi, e purtroppo sta risalendo molto anche nelle popolazioni giovanili. In questo momento in Italia, come in molti paesi occidentali, c'è purtroppo questa tendenza tra i giovani di fare abuso di alcolici e soprattutto di superalcolici, specie nel fine settimana, spesso mischiati a cocktail fruttati, per cui si perde anche il concetto del danno da alcol, e sono assolutamente un problema su cui non bisogna mai abbassare la guardia. Calcolate che si stima che almeno la metà delle epatite e delle cirrosi italiane non siano causate da virus, ma siano causate da alcol, e in alcuni casi, e questa è un'altra patologia che sta molto crescendo, l'epatite cosiddetta da grasso, la steatoepatite, cioè pazienti in sovrappeso con uno tanto steatosi, grasso nel fegato, che a volte può cominciare come a bruciarsi, determinare un processo infiammatorio cronico che dà epatite, steatoepatite e a volte da cirrosi e cancro. Per cui virus, alcol, obesità, sovrappeso corporeo e steatosi, queste sono le grandi cause del danno del fegato, e quindi sono le cause che danno epatite e cirrosi.
Il mese scorso ha avuto luogo il primo workshop nazionale di epatologia e farmacoeconomia. Perché questo appuntamento e cosa è emerso?
È emerso innanzitutto che proprio quello che si è voluto stressare è questo enorme problema dell'epatite in Italia. Oltre 3 milioni di persone infette da virus dell'epatite cronica, e altri almeno 3-4 milioni di persone che hanno delle problematiche legate all'alcol, al sovrappeso. Quindi si stima che in Italia ci siano circa 7 milioni di persone che soffrono di malattie di fegato. Il workshop, che si chiama proprio di farmacoeconomia, è un workshop molto molto delicato. Calcolate che in Italia le malattie di fegato si stima utilizzino risorse per circa 1.2 miliardi di euro, quindi sicuramente una grande area in termini di costi. E il grande problema è che quando arriveranno sul mercato questi nuovi farmaci per l'epatite C, i cosiddetti inibitori delle proteasi, che si stima arriveranno in Europa nell'autunno del 2011 e in Italia nei primi mesi del 2012, questi farmaci sono di grandissimo costo. Calcolate che si stima possono costare un ciclo di terapia tra i 15 e i 20 mila euro. Si fa presto a fare due conti e a capire che o siamo assolutamente pronti ad avere le risorse per poterci permettere questi farmaci, o diventeranno un enorme problema proprio per le nostre regioni, per le tasche dei contribuenti, perché questi farmaci sono ad altissimo costo. Per cui bisogna non trovarseli di colpo sul mercato, ma bisogna prepararsi, bisogna accumulare le risorse, che ovviamente devono essere trovate, perché qui parliamo di guarire dei pazienti da epatite, cirrosi e cancro. Però bisogna anche evitare, e questo bisogna farlo prima con un po' di programmazione, di dover dare questi farmaci a tutti, anche a persone dove sarebbe inappropriato l'uso. Quindi questo meeting è proprio un meeting fatto 6 mesi prima dell'ingresso sul mercato di questi farmaci, per programmare come l'epatologia italiana, come tutte le agenzie che si occupano di malattie, di sanità e di costi, possono prepararsi all'arrivo di questi farmaci ad altissimo costo.
27 maggio, la giornata nazionale dell'epatite, cosa è previsto?
Allora, è una giornata molto importante, perché l'anno scorso la World Health Organization, cioè l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha stabilito un decreto per cui ogni anno nei vari paesi bisognerà fare un Hepatitis Day, la giornata delle epatiti, soprattutto delle epatiti virali. L'Italia, il Ministero della Salute in particolare, ha indetto questa giornata. Ci saranno una serie di manifestazioni, di conferenze stampa per tenere alta l'attenzione dei cittadini su questo enorme problema. In Italia l'HIV è stato un grandissimo problema e lo è ancora, però dobbiamo assolutamente ricordarci che le epatiti virali sono una patologia strisciante, pericolosa, ad altissima diffusione, sulla quale non bisogna mai abbassare la guardia.
Professor Gasbarrini, grazie per essere stato con noi, le auguriamo buon lavoro.
Grazie a lei Eliana e grazie a tutti gli spettatori.
Era il professor Antonio Gasbarrini, ordinario di gastroenterologia dell'Università Cattolica, direttore della divisione di gastroenterologia del Policlinico Gemelli, presidente della Fondazione Italiana Ricerca in Epatologia. Mercoledì è stata la giornata mondiale della tiroide e sabato prossimo avrà luogo un'iniziativa presso il Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Ne parliamo con il professor Alfredo Pontecorvi, ordinario di endocrinologia della Cattolica e direttore dell'unità operativa di endocrinologia del Policlinico Gemelli. Professor Pontecorvi, benvenuto.
Buongiorno a lei e ai suoi radioascoltatori.
Professore, cosa avete organizzato per sabato?
Sabato prossimo nei nostri ambulatori del Centro Integrato di Malattie della Tiroide presso il Policlinico Gemelli offriremo l'opportunità ai parenti di pazienti affetti da tumore maligno della tiroide di effettuare gratuitamente e a scopo preventivo una visita endocrinologica e un'ecografia tiroidea. Il motivo di questo è legato al fatto che una certa percentuale di tumori differenziati della tiroide possiede una familiarità, cioè si riscontrano più frequentemente nell'ambito familiare. Questo è un dato nuovo per i tumori differenziati della tiroide, poiché finora non vi si era posta la dovuta attenzione, ma man mano che si diagnosticano sempre più tumori della tiroide, il tumore della tiroide è un tumore fortemente in aumento, almeno come diagnosi, non sappiamo ancora se ci sia un reale aumento come incidenza del tumore, ma si è visto che chi ha un tumore della tiroide, i suoi familiari hanno un rischio che va da 3 a 11 volte maggiore per lo sviluppo di un altro tumore differenziato della tiroide.
A cosa è dovuto l'aumento di problemi alla tiroide fino poi ad arrivare al cancro?
Guardi, sicuramente fattori ambientali, sicuramente la soglia radioattiva, sicuramente contaminanti chimici ambientali. E questi possono portare più che al cancro all'aumento delle tiroiditi, cioè delle infiammazioni su base autoimmune della tiroide. Per quanto riguarda il cancro si è notato invece effettivamente un aumento. Negli Stati Uniti d'America è passato il tumore della tiroide dal 12° al 6° posto dei tumori più frequenti nell'uomo. Ma si ritiene che questo sia dovuto soprattutto a una migliore diagnosi, a una migliore e più precoce diagnosi, poiché con l'ecografia e con il successivo ago aspirato si riesce a diagnosticare il cancro della tiroide anche quando questo è ancora molto molto piccolo, in noduli di pochi millimetri. E quindi c'è un aumento più dovuto a un miglioramento delle capacità diagnostiche che un reale aumento di prevalenza del tumore. Questo perlomeno è quello che si tende a ritenere, ma per essere precisi e poter rispondere meglio a questa domanda sarebbe opportuno iniziare a preparare e a sviluppare dei registri dei tumori della tiroide che documentino i casi, li contino, ne elenchino le caratteristiche e così avremo la capacità di dire se questo aumento che notiamo tutti nei tumori della tiroide sia dovuto al fatto che li diagnostichiamo di più o perché stanno aumentando davvero.
Quindi domani, sabato 28, dalle 8 alle 14, presso il Day Hospital di Endocrinologia al 10° piano del Gemelli, screening per i familiari di persone con carcinoma tiroideo. Come si fa per prenotarsi?
Per prenotarsi basta telefonare 06 30 15 41 65. Oltre al tumore differenziato della tiroide, il tumore che origina dalle cellule follicolari tiroidee, quelle che producono gli ormoni tiroidei, All'interno della tiroide c'è un'altra popolazione cellulare, le cellule C, che secernono la calcitonina, un ormone che regola il metabolismo del calcio e del fosforo, e anche queste cellule possono dare origine a tumori. Orbene, già da un po' di tempo sono state identificate le cause genetiche di alcuni tumori delle cellule C che sono ereditari, e questi tumori sono ereditari in circa il 20-30% dei casi, quindi una percentuale molto elevata. E se ne è stabilita la causa specifica, la mutazione di un gene che si chiama il gene RET e che può essere effettuata anche nei bambini, e quindi andando ad identificare la possibilità che si sviluppi il tumore prima ancora che il tumore si sia sviluppato. E si toglierà la tiroide, si farà una terapia chirurgica profilattica in questi soggetti evitando che si sviluppi il tumore. Questo è l'esempio più bello di prevenzione dei tumori, perché consente di fare la diagnosi e di attuare la terapia chirurgica profilattica prima ancora che il tumore si sia sviluppato.
Grazie al professor Alfredo Pontecorvi, ordinario di endocrinologia della Cattolica e direttore dell'unità operativa di endocrinologia del Policlinico Gemelli. Professore, grazie per essere stato con noi. In bocca al lupo per questa iniziativa.
Grazie.
Domenica 29 maggio sarà la 10ª giornata del sollievo. In diversi ospedali si celebra questo appuntamento, fra questi il Policlinico Gemelli, che nella sua hall ha organizzato un momento d'incontro per informare e sensibilizzare. Ce ne parla il professor Numa Cellini, direttore dell'unità operativa di radioterapia del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Professore, benvenuto.
Buongiorno.
Professore, ci spiega cosa si vuole ricordare con la giornata del sollievo?
Ma la giornata nazionale del sollievo, che è stata istituita nel 2001, compie, come lei diceva, 10 anni. Lo scopo è quello di diffondere in tutta la nazione la cultura del sollievo, e ce n'è molto bisogno. Il Gemelli, che è un ospedale generale, importante, ma è un ospedale generale, ha realizzato un modello facilmente esportabile. Il Gemelli però è anche una facoltà di medicina, e quindi si pone il problema di educare i futuri operatori sanitari alla cultura del sollievo.
Questo momento d'incontro è promosso, oltre che dal Gemelli, dall'Associazione Culturale Attilio Romanini e la Fondazione Gigi Ghirotti.
Esattamente, la Fondazione Gigi Ghirotti ha questo merito eccezionale di proporre in maniera incessante, richiamando il vero compito del sanitario, del medico in particolare: stare accanto al paziente, e soprattutto al paziente che è giunto alla fine della propria vita, e non solo al paziente, ma anche ai suoi familiari. In altre parole, è l'umanizzazione della medicina di cui oggi si sente più che mai bisogno.
Cosa troveremo domenica nella hall del Policlinico?
Prima di tutto tanti giovani, sono gli studenti della facoltà, delle lauree triennali, quindi futuri medici, futuri infermieri, futuri tecnici, e anche i volontari che operano all'interno del Gemelli, e poi molti divi famosi, cantanti, attori, divi giornalisti, scrittori, tanta gente che sente di essere nodo di una unica rete, la rete del sollievo.
Allora, appuntamento domenica 29 maggio nella hall del Policlinico Gemelli. Grazie al professor Numa Cellini, direttore dell'unità operativa di radioterapia del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Professore, grazie di tutto.
Grazie a voi, vi aspettiamo numerosi.
Effetti collaterali termina qui. Da parte di Eliana Storri, un buon proseguimento di ascolto.